fotografata abbastanza bene da due eventi emblematici degli ultimi giorni: l'elezione del presidente dopo più di due anni di vacanza della carica da un lato, e dall'altro lato l'ennesimo attacco israeliano a ovest di Tiro che ha provocato diverse vittime. Tra queste due cose si svolge la vita del Libano in questi ultimi mesi. Dopo due mesi di una guerra pesantissima di Israele che ha distrutto il sud del paese, gran parte della Bekaa, gran parte della periferia di Beirut, che ha provocato di fatto più di 4.000 morti, e danni enormi e più di un milione di sfollati, dall'altro, e quindi un cessate il fuoco che non si è mai concretizzato del tutto, nel senso che in questi quasi due mesi ormai di cessate il fuoco Israele ha continuato le sue azioni di bombardamento, di attacco, certo assolutamente minori rispetto al periodo della guerra. Dall'altro lato il Libano, che disperatamente cerca in qualche modo di tornare alla sua normalità, alla sua normalità politica, reggendo finalmente un presidente che, come vedremo, è un presidente di compromesso, ma questo è un discorso molto più ampio che magari affrontiamo in seguito. Quindi la situazione attuale qual è? Che di fatto Israele non si è ritirata completamente dal sud del Libano, e da un lato dovrebbe farlo entro il 20 gennaio, data in cui scade il cessate il fuoco che era stato fissato, e sperando che non riprendano ovviamente i combattimenti, ma non solo non si è ritirata, in questi mesi, in questi due mesi, soprattutto nel sud del Libano, ha continuato azioni militari, ha fatto saltare per aria centinaia di edifici, è avanzata ed è entrata nel territorio raggiungendo posizioni che assolutamente non aveva raggiunto durante la guerra, e sta lentamente arretrando. E nel contempo l'esercito libanese, l'ELAF, si sta lentamente schierando nel sud del Libano, ma in tutto questo appunto sono continuati gli attacchi mirati secondo l'esercito israeliano. E ci sono stati in questo periodo di non ostilità una sessantina di vittime libanesi, e città come Naqoura al sud del Libano hanno subito danni enormi, nel senso che se alla fine della guerra si stimava circa il 30% degli edifici distrutti, gli edifici civili distrutti dagli israeliani, attualmente questa percentuale supera il 70%, e un giorno le forze israeliane hanno anche issato la bandiera con la stella di Davide a Naqoura, e Naqoura è una città particolarmente significativa perché, oltre a trovarsi vicino al confine, è la città dove c'è la sede centrale, il campo centrale di UNIFIL. Si sono anche registrati un paio di penetrazioni di gruppi di coloni che manifestavano e che piantavano tende e cartelli dicendo il Libano è nostro, ma per adesso queste si sono limitate a manifestazioni episodiche, rientrate quasi immediatamente e scattate anche dall'esercito israeliano. La domanda è cosa accadrà il 20 gennaio, cioè il 20 gennaio in teoria tutte le forze israeliane dovrebbero essere al di là della linea blu, l'esercito libanese dovrebbe aver preso il controllo di tutto il sud. In questa fase si è registrato il fatto che Hezbollah invece ha completamente rispettato il cessate il fuoco, non ha reagito a nessun attacco, non ci sono stati né lanci di missili né altro tipo di azioni. E questo cosa significa? Ma probabilmente molte cose. Da un lato è evidente e manifesta la volontà dell'esercito israeliano e del governo israeliano comunque di voler mettere i piedi pesantemente in Libano. Dall'altro un Hezbollah che probabilmente, dopo aver difeso a un prezzo molto alto di vittime e di strutture il territorio libanese per due mesi, ha accettato il cessate il fuoco ed è passato a un piano più politico di azione e di lotta. E questo in parte si è visto anche nell'elezione del Presidente della Repubblica. E dall'altro lato c'è un Hezbollah che in questo momento è fondamentalmente impegnato nel tentativo di ricostruire ed aiutare la popolazione civile che ha pagato un prezzo altissimo per questi 2 mesi di guerra nel rinascere e nel risorgere. E quindi si comincia a vedere già a Beirut Sud, ma anche nel sud del Libano, ricostruzione di palazzi, pulizia di macerie, un lavoro che sarà lungo e che comporterà sicuramente investimenti enormi. Quindi c'è come se Hezbollah avesse in questo momento messo un cappello estremamente politico e di volontà forte di mantenimento della pace nel paese. In tutto questo c'è UNIFIL che continua a essere presente, ma che sul momento sembra veramente inutile, almeno nel sud, visto che Israele, appunto, come abbiamo detto, ha continuato sia a essere presente sia a fare azioni piuttosto pesanti militarmente. E questo strano comitato di controllo, che dovrebbe essere composto da americani, francesi, israeliani e libanesi, che in realtà ha avuto un ruolo quasi notarile di notificare le continue violazioni del cessate il fuoco da parte israeliano, cessazioni che si manifestano nel sorvolo degli aerei e non solo, nei bombardamenti o negli edifici fatti saltare per aria, nella presenza dei droni che continua a essere più o meno costante in Libano. Dall'altro lato c'è la questione degli sfollati. Gli sfollati che nel momento più caldo e drammatico della guerra hanno superato la cifra di 1 milione. In buona parte sono rientrati nelle loro case, ma si stima che almeno 200.000 al momento non abbiano una casa dove rientrare. 200.000 che appunto abitavano nella Bekaa, nel sud del Libano, o a Beirut Sud. E questa è un'altra grande questione politica e sociale che il Libano deve assolutamente affrontare, e anche perché per molte di queste persone il rientro a casa non è solo una casa distrutta, ma per esempio per tutti gli abitanti del sud del Libano che sono agricoltori, il rientro a casa è il rientro in un territorio dove gran parte dei terreni agricoli sono stati devastati dagli incendi del fosforo bianco, sono pieni di mine antiuomo, di ordigni inesplosi, per cui non è solo la questione di una casa dove tornare, ma è anche la questione di avere un modo per avere un reddito per poter vivere. Quindi su questi fronti la situazione in Libano è veramente complessa, e naturalmente a questo si aggiunge la crisi economica, tutto quello che sappiamo di questo piccolo e martoriato paese. Un piccolo segnale positivo in tutta questa fase è sicuramente rappresentato dall'elezione del Presidente della Repubblica, una carica che era vacante dall'ottobre del 2022. Ricordiamo che il Libano è una repubblica presidenziale, quindi il Presidente della Repubblica non ha solo un ruolo di facciata, ma un ruolo politico di peso e di importante. Ricordiamo anche che per un accordo che si chiama Patto Nazionale, un allegato alla Costituzione libanese, il Presidente della Repubblica deve essere un cristiano maronita, il Presidente del Parlamento deve essere un musulmano della comunità sciita, mentre il Presidente del Consiglio è un musulmano sunnita. E questo non fa parte della Costituzione, ma è un accordo che è sempre stato rispettato e che è stato risancito nel 1989 negli accordi che portarono poi alla fine della guerra civile il Libano. Quindi dopo più di 2 anni è stato eletto a questa importante carica Joseph Aoun, che era il capo di Stato Maggiore delle forze libanesi, scusate, e che era anche il candidato in pole position da molto tempo, ma che soprattutto è l'uomo voluto dagli Stati Uniti e dai francesi. E questo, in una prima lettura superficiale, potrebbe essere letta come un'ulteriore sconfitta di Hezbollah, una sconfitta politica. Non era il presidente che Hezbollah avrebbe voluto, loro puntavano su un altro uomo che si chiamava Frangie, che poi si è ritirato. In realtà probabilmente non è così, nel senso che proprio per come sono andate le elezioni del Presidente della Repubblica, che è eletto dal Parlamento e non dal popolo, la sospensione di più di 2 ore che c'è stata nella seduta parlamentare, che ha portato poi all'elezione del Presidente, come dicevamo, la sospensione di più di 2 ore che c'è stata fra una votazione e l'altra nella sessione del Parlamento, che ha portato all'elezione del Presidente della Repubblica, ha probabilmente stabilito una serie di accordi fra tutte le forze in campo che hanno portato sì che Aoun fosse eletto anche con l'appoggio della comunità sciita. Quindi è sicuramente un uomo vicino agli americani, anche perché come militare è stato formato dagli americani in tutti questi anni, come quasi tutti i vertici militari libanesi, ma sicuramente è un uomo che per raggiungere quella posizione ha avuto bisogno anche della comunità sciita, Hezbollah e Hamas in particolare. Ora sarà importante vedere il modo in cui affronterà le sfide che lo aspettano, a partire da quella del prossimo lunedì, che sono le consultazioni per la nomina del nuovo primo ministro, consultazioni con i partiti, e già nella scelta dell'uomo che sarà chiamato a guidare il governo si potrà vedere quale sarà la direzione che prenderà. Sarà un mandato presidenziale che avrà il primo compito difficilissimo di lavorare per la ricostruzione del Libano distrutto, il che probabilmente vuol dire che nel piatto della sua elezione c'è un profondo collegamento con i paesi arabi, Arabia Saudita, Oman, Qatar, per soldi per la ricostruzione che devono arrivare, e ne servono moltissimi in Libano, perché come abbiamo detto prima la distruzione è stata davvero pesante. C'è la difesa del territorio nazionale, perché a questo punto sul confine con Israele non c'è più la scusa che ci sono gli Hezbollah, ma ci sarà l'esercito libanese schierato a difesa di quel confine. Ci sono i rapporti con la nuova Siria, che nessuno riesce ancora a decifrare in che direzione andrà, anche se personalmente non sono molto ottimista sul fatto che ci sarà una Siria democratica al confine con il Libano, perché gli uomini di HTC sono pur sempre gli eredi di al-Nusra, e quindi le sfide che quest'uomo dovrà affrontare sono veramente enormi, importanti, perché c'è sempre la questione palestinese aperta, perché comunque non dimentichiamo che circa 300.000 rifugiati palestinesi vivono in Libano, e che è una questione che non può essere sottovalutata a livello regionale e di cui il Libano sicuramente ne è al centro. E c'è la questione di cosa farà Israele, che per adesso sembra concentrata sull'espandersi in Siria, visto che si è praticamente preso tutto il Golan siriano nel silenzio del mondo e dei nuovi governanti siriani. Quindi è una fase estremamente interlocutoria, aperta a infinite possibilità, che potrebbero andare di nuovo da un precipitare del paese nella guerra a un paese che si avvia ad un periodo, speriamo lungo, di pace e di ricostruzione. Saremo a vedere, incrociando le dita e sperando che il Medio Oriente intero non precipiti velocemente in una guerra regionale, perché questo rischio c'è del tutto, visto le posizioni che si continuano a prendere contro l'Iran, lo Yemen, e che quindi il gioco potrebbe scappare di mano molto facilmente e farsi molto pericoloso.